Oggi alle 2:30 qui con Enzo e Cinzia e con gli altri che ci saranno. Domenica prossima non ci sarà ancora il battesimo di la sorella Sonia, abbiamo rimandato per diversi motivi, diciamo, organizzativi, non so come chiamarli. Comunque lo faremo ad aprile e vi faremo sapere quando sarà questo. Volevo semplicemente, velocemente, sottolineare due punti per portarlo alla nostra attenzione. Abbiamo due situazioni che riguardano i nostri missionari che vogliamo continuare a pregare. La famiglia Longo è una famiglia che sostiene questa chiesa e loro stanno tornando in Italia. Preghiamo per loro, non sarà facile il loro rientro. E poi ringraziamo Dio per le belle notizie che arrivano dalla Romania. Mi dimentico sempre del cognome di questi cari bambini, Luca.
Fandarak,
ok? Il quinto fratellino, il sesto, ecco, sono tanti, però sono stati ricongiunti con gli altri fratellini. Al momento sì, vogliamo pregare ancora per questa situazione. Ok, bene, grazie a voi fratelli, veramente, di Bethesda. 25, riunione di membri, arriverà questa settimana l'agenda di quello di cui parleremo. Se non sei membro di una chiesa locale, ti incoraggio a pensare riguardo alla possibilità di diventare membro di questa chiesa. Il 25 sarà il nostro incontro. Ritiro, il ritiro della Chiesa sarà il mese prossimo, siamo già agli sgoccioli, fratelli e sorelle, vi incoraggiamo a iscrivervi, parlate con Marina, anche con Sara Dinunzio, lei non c'è, però potete parlare con Marina, ci sono i modelli di iscrizione lì dietro con anche un esempio del programma Faccia a Faccia con Dio. E vogliamo incoraggiare a tutti quanti di venire con noi dal 28 al 30 aprile, se le date non mi sfuggono dalla mente. Ok, i bambini possono andare alle loro classi e noi vogliamo trattare l'argomento che Dio ci mette davanti questa mattina. Se avete le Bibbie potete aprirle nel libro di Seconda Corinzi, ci soffermeremo nei primi due capitoli questa mattina. Abbiamo finito il libro di Galati, come sapete, e mentre stavo pregando e chiedendo al Signore di cosa parlare, cosa portare alla nostra attenzione questa mattina, non avevo tanta chiarezza, però poco a poco, mentre facevo la mia lettura personale nel libro di Seconda Corinzi, il Signore continuava a portare un concetto, un'idea, e non mi lasciava stare con quello che continuava a tornarmi in mente. Su cosa riflettevo mentre leggevo il libro di Seconda Corinzi? Riflettevo sul modo in cui viene fuori dall'Apostolo Paolo in questo libro, non dico che più in altri libri, però così mi ha colpito, come viene manifesto la purezza del cuore di Paolo, la purezza di cuore dell'Apostolo Paolo. Il concetto della purezza di cuore è ben radicato nella Bibbia, ovviamente viene detto letteralmente dalla bocca di Gesù: beati i puri di cuore, dice Gesù nel suo sermone sul monte. Dice perché loro vedranno Dio. Quando parliamo di concetti come questo, quando parliamo di quello che è il dovere del credente nato di nuovo, ricordiamo che in Cristo stiamo diventando ciò che siamo già, vero? Quando Gesù dice beati puri di cuore, noi siamo già in Cristo puri di cuore e diventiamo sempre più puri di cuore, non senza una predicazione a riguardo, non senza riflettere riguardo il significato e il dovere nostro di adoperarci per avere un cuore puro. È ben radicato, come dicevo, Salmo 17:3, Davide dice: tu hai scrutato il mio cuore, mi hai provato e non hai trovato nulla. Potresti dirlo senza arrossire come un pomodoro? non hai trovato nulla, dice Davide. Non hai trovato permalosità verso nessuno, non hai trovato mancanza di perdono, ambizione, non hai trovato alcun desiderio di autoinnalzamento, hai trovato un cuore nel quale scorre il fiume di una motivazione pura per la gloria di Dio soltanto. Cuore puro. Gesù ovviamente è il più puro di cuore che sia mai esistito, si vede in tutta la sua carriera sulla terra, ma soprattutto nella sua passione. Più che in nessun altro momento della sua vita, quando lui è rassegnato alla sua sorte, lui non ha rabbia verso i suoi torturatori, non ha ripicca verso coloro che lo maledicono. Ebrei 12,14 dice: vegliate bene che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi siano contagiati. Da dove viene fuori questa radice velenosa, questa letteralmente radice di amarezza o questa radice amara? Dal cuore. Ma Gesù non conosceva il significato di una radice di amarezza perché il suo cuore era puro. Non so se parlando a questo riguardo riesci a comprendere la benedizione. Più che la benedizione, il paradiso stesso alloggiato nel cuore della persona che sperimenta la purezza di cuore. Un cuore che vive in riferimento non alle circostanze, non conosce l'amarezza dell'essere stato deluso perché non si è fidato sull'uomo, non ha messo la sua speranza nell'uomo. È un cuore al quale non si appiccica nessuna corruzione, non è corrotto, ma puro. E non gli si attacca la paura, o l'angoscia, o il giudizio, perché è puro. Un autore dice: se il cuore è quel luogo segreto e nascosto dove i nostri pensieri si nascondono e trovano il loro alloggio, saltando fuori all'improvviso, presentandosi alle menti e alle coscienze, avere un cuore limpido e pulito è il paradiso stesso. È il paradiso. Andremo a Paolo tra un attimo, però forse un'illustrazione del mondo antico può aiutarci a riflettere su la bellezza di un cuore puro. Si usava molte volte l'illustrazione del mare come un'illustrazione del cuore e la sua relazione con gli stimoli esterni. Il cuore si relaziona con gli stimoli esterni e dicevano che era per conto del fatto che l'acqua è così sensibile e risponde così velocemente ai venti che soffiano sopra d'essa, è per questo che il mare si agita. La tempesta non sorge e le navi non affondano da alcuna cosa interna, intrinseca al mare stesso. Era il mondo esterno dei venti che urtano contro il mare quieto. Possiamo fare il parallelo. Sono i venti del mondo esterno che urtano contro il cuore interno. È questo che fa che si agiti e che le onde sorgano. Così capiamo che il cuore, come le acque, è solo agitato e alterato in reazione ai venti esterni. Il cuore puro si manifesta come le acque calme, ed è quel cuore che non si agita in confronto ai venti esterni, i cui onde non alzano la testa, è in qualche misura impassibile a tutto ciò che agita gli altri uomini. Infatti, lo vediamo tante volte nei Salmi, Salmo 112,7 dice: egli non temerà cattive notizie. Cuore puro non teme cattive notizie. Il suo cuore è fiducioso, è saldo nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure. Cuore puro. Un mare limpido, calmo. E vogliamo osservare questa mattina come si manifesta questo cuore puro in Paolo, in Seconda Corinzi 1,12 più o meno fino a 2,12. Non faremo un'esposizione della lettera, però vogliamo osservare con diversi spunti come si vede il cuore puro di Paolo in una situazione di conflitto. Il cuore puro o impuro si manifesta più che mai in situazioni di conflitto. Cosa viene fuori dal cuore in momenti di conflitto. Paolo è in conflitto, è sotto accusa. Se vedessimo tutto il libro, vedremo che nella chiesa di Corinto c'è un offensore. 7:12 parla proprio in prima persona di questo offensore. C'è un nemico che sta contaminando la chiesa di Corinto con il suo veleno. Dice cose dannose, cose personali contro Paolo. Dice cose del tipo: la sua persona è debole e la sua parola è cosa di nulla. E se sei mai stato insultato in modo personale, sai che quello è la goccia che fa traboccare il bicchiere. Quando dice: tu sei così, tu sei disonesto, tu sei un incapace. È lì dove il litigio diventa una guerra. E a proposito, non diciamo mai questo. Tu sei. Possiamo dire: ti sei comportato in questo modo. O hai dato dimostrazione di fare questo e questo, ma dire tu sei a una persona lascia dei segni profondi, soprattutto nei figli. Sei un incapace, sei quello che potremmo dire. Paolo è anche sotto accusa da un'altra accusa, è che lui è accusato di essere doppio d'animo, che lui prende alla leggera le decisioni, versetto 17 di capitolo 1. Prendendo dunque questa decisione ho agito con leggerezza. Se andassimo a guardare il contesto, vedremo che Paolo aveva detto in 1 Corinzi 16:5 che voleva passare dalla chiesa di Corinto mentre andava verso la Macedonia e a passare addirittura l'inverno con loro, ma questo non è avvenuto, perché nel frattempo qualcosa si era guastato nella chiesa verso Paolo. Era stato inquinato l'atmosfera spirituale e lui decise di non andare e loro lo accusavano di essere doppio d'animo. Non andò. Ed è sotto questo contesto, altre cose potremmo vedere, ma questi ci bastano, le pressioni applicate al cuore di Paolo, alcuni dei venti che soffiano sul cuore dell'Apostolo, e cosa verrà fuori? Vediamolo insieme, 4-5 di questi elementi. La prima cosa che vediamo in versetto 12, Paolo dice: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo, specialmente verso di voi, con semplicità e sincerità. Prime due caratteristiche di un cuore puro. È un cuore semplice, lui si è dimostrato semplice nei loro confronti. Il cuore di Paolo non se ne intendeva di intrighi o di manipolazioni per riuscire a cambiare delle circostanze nel suo favore. E questa è una caratteristica del cuore puro. Paolo si proponeva ogni giorno di compiere ciò che si presentava davanti a lui, senza ambizione, facendo le decisioni nel miglior modo possibile, ma senza ambizione, senza bramosia o desideri di chissà che, perché sapeva, come sanno tutti i cuori puri, che quando c'è l'ambizione sottilmente si insediano degli intrighi. E cominciamo a pensare a modi di raggirare le situazioni per poter fare che le cose tornino al mio vantaggio. Paolo non se ne intende di niente di questo. Infatti in 4:2 dice: abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, ne falsifichiamo la parola di Dio. Semplicità, senza intrighi. Paolo dice: forse altri sono abituati a dire delle mezze verità perché hanno degli obiettivi nascosti o secondari, ma non io. Tutti sanno ciò che sono, tutti sanno ciò che penso e così mi adopero. Forse altri hanno idee opportunistiche e pensano: ah, se vado alla chiesa di Corinto, non adesso ma dopo, ah, poi se mi porto quest'altra persona, chissà che impressione potrò fare. Niente di questo entra per la mente di Paolo, perché ha una mente semplice, un cuore semplice. Paolo chiama queste cose sapienza carnale. Davide, di nuovo, cuore puro anche lui, non aspiro a cose troppo grandi e troppo alti per me. Ecco un cuore puro. Non aspiro a cose alte. Non ho bisogno di altro se non di sapere che sto compiendo la volontà di Dio. E Salmo 131:2 dice: in verità, posso mettere la mano sul fuoco, su quello che sto dicendo, la mia alma è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla l'anima mia. La semplicità porta tranquillità all'anima. Semplicità, cuore puro per la gloria di Dio. La seconda cosa che vediamo è la sincerità in questo primo versetto che stiamo valutando. Paolo, ricordiamo, è accusato di essere disonesto, di agire e parlare in un modo che non si allinea con il suo vero pensiero e le sue vere motivazioni. Dice una cosa, agisce in un modo, ma il suo vero intento, le sue vere motivazioni sono un altro. E qua, secondo me, arriviamo molto vicini all'epicentro del significato di un cuore puro, quando possiamo dire che stiamo parlando o agendo con sincerità. Quando ti fanno la domanda, Keith, intendi davvero quello che stai dicendo? O lo stai dicendo per qualche altra ragione? E io posso dire, lo sento veramente quello che sto dicendo. Quante volte possiamo dirlo? Intendi veramente le tue parole? Questa è manifestazione di un cuore puro. Un uomo scrisse nel suo diario, vi incoraggio a leggere i diari degli uomini, le donne del passato, dice, mi svegliai pensando alle persone che mi chiedono di pregare per loro. Loro non pregano per se stessi. E infatti dicono, ma non c'è bisogno che preghi per me stesso. Ci sono già altri che pregano per me. Non so se ti sei mai alzato con questo stesso pensiero. Il prossimo pensiero era, ah, comodo, che faccia tosta, come ci possono essere delle persone che oserebbero trattarmi così. No, non pregherò per loro. Prossimo pensiero, ancora, perché preghi per le persone? Per il loro bene? Per qualche contraccambio? Qualche senso di riconoscimento? O soltanto il fatto di un senso di comodità? Non rivela la tua reazione alla loro ingratitudine, forse la loro pigrizia, che il tuo cuore non è sincero e puro davanti a Dio? Non rivela la tua reazione a un cuore impuro, che nonostante ciò che dici a te stesso, non cerco niente da nessuno, solo compri la volontà di Dio, in realtà cerchi qualcosa? Conclusione, sì, è vero. Pregherò per te, anche se tu non pregherai per te stesso. E anche se non hai alcun desiderio di pregare per te stesso. Lo scrittore poi grida al cielo e dice, ti salveremo noi e salveremo anche la tua famiglia per la quale tu non preghi. La preghiera di intercessione, non so se vi capita, è una delle attività più purificanti del cuore. È una delle attività più purificanti. Guarda i sentimenti, i pensieri, parole, giudizi che fuoriescono dal tuo cuore quando preghi per le persone, per le situazioni. Prega per le situazioni e soprattutto le persone, e quando intercedi, non è vero che a volte non preghi solo perché Dio sia glorificato, ma per qualche altro motivo. Signore, che quella persona abbia un lavoro, così mi può aiutare, o mi può ridare i soldi che mi deve dare. Signore, porta guarigione a questa persona, non per il loro bene, ma perché così può aiutarti a portare la spesa in casa. Signore, riempi la chiesa, ma è per la gloria di Dio, è perché vogliamo sentirci importanti. È una delle esercitazioni più purificanti per il cuore, la preghiera di intercessione. Perché stai pregando per loro o per qualche seconda motivazione? Non dico di non pregare, però usa la preghiera come una spada a doppio taglio. Intercedi per le persone e quando il tuo cuore è rivelato per quello che è, accettalo, guardalo e purificalo davanti al tuo Dio. Queste persone di Corinto non meritavano niente da parte sua, ma lui dice che era mosso da motivazioni e sentimenti sinceri nei loro confronti, e questo rivela un cuore puro. Senza aspettativa, senza desiderio di contraccambio. Come va, fratello, sorella, col tuo cuore nell'ambito della semplicità e la sincerità? Come va? Stai aspettando che le cose e le circostanze cambino per poter essere più semplice, un semplice operaio nelle cose di Dio? Stai lavorando su te stesso per poter sempre di più dire, lo intendo davvero, veramente lo sento così. Andiamo avanti al prossimo. È molto bello, se avessimo tempo di soffermarci lo faremo, Paolo in versetto 18 e 19 di capitolo 1 prende una tangente, anche se sta rispondendo alla chiesa di Corinto, dice che il suo dire sì e no non è dimostrazione della sua poca sincerità. Versetto 19, perché il Figlio di Dio, Cristo, è stato da noi predicato da voi, è sempre stato sì. E cosa vediamo qui? Vediamo che Paolo aggiunge, include, non può mai allontanarsi troppo del Vangelo. Il Vangelo è ciò che crea di lui una persona sincera, e anche noi non ci illudiamo. L'unico mezzo attraverso il quale sperimenteremo purezza di cuore attraverso il Vangelo. Attraverso il Vangelo. Atti 15:9, Pietro dice, parlando dei gentili, purificando i cuori mediante la fede. È la fede che rende puri, che ci mette in connessione con Dio per rendere i nostri cuori puri. Per il prossimo elemento, caratteristica che esce dal cuore puro di Paolo, ci sarebbero altri, ma su questo mi sono soffermato, il versetto 23 di capitolo 1, quando dice: noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già siete saldi. Cos'altro caratterizza un cuore puro? È il fatto che non signoreggia, non si impadronisce della fede degli altri. Questa è una dimostrazione incredibile della purezza di cuore di Paolo. Non tratta di prevalere sugli altri. Non cerca di riuscire alle persone facciano ciò che lui vuole che sia fatto. Non si tratta di questo per Paolo. Si tratta di collaborare, aiutare le persone a raggiungere la piena gioia della loro vita cristiana. Cuori corrotti, al contrario, vedono solo l'importanza di compiere azioni, forzare azioni che serviranno per raggiungere qualche obiettivo personale o una rivendicazione personale. Ah, avevo ragione io! Questo è ciò che vogliono. La corruzione, l'impronta dell'io, si vede nel fatto che tante volte le azioni che vogliamo che vengano fatte sono soltanto per qualche nostro obiettivo. Noi vogliamo quello che noi vogliamo. Vogliamo signoreggiare sulla fede degli altri. Paolo parla in altre parti della lettera con parole forti, dice: siamo pronti a punire la vostra disubbidienza. E qualcuno forse sarebbe, come dire, sorpreso da questa sua frase. Sembra che si sta impadronendo della loro fede. Siamo pronti a punire la disubbidienza. Però la frase seguente, in Seconda Corinzi 10, dice: quando la vostra obbedienza sarà completa. Io entrerò in scena per disciplinare e per punire il peccato, però solo quando voi stessi sarete arrivati alla conclusione che la strada è questa, e cambia completamente le cose. Quando Dio avrà dato tempo a voi a rientrare in voi stessi, quando le mie preghiere siano stati usati per cambiare le menti delle persone, quando e non prima, Paolo dice, sarò pronto a punire, e non ho dubbi che i corinzi stessi punirebbero la propria incredulità e la propria infedeltà. Non signoreggiamo, non stiamo cercando di forzare le cose. Paolo disse che non fece il viaggio previsto non perché non voleva che i corinzi cambiassero, perché lui non voleva che cambiassero per una questione personale, non volevano che cambiassero perché Paolo voleva che cambiassero. Non era questo lo scopo di Paolo. Lui agirà, sì, ma non con l'irruenza, l'impetuosità di chi sente di dover difendere la propria persona. Paolo non è motivato da questo desiderio che loro diventino quello che lui pensa devono essere. Questo è signoreggiare sulla fede degli altri. Dichiararsi giudice della fede, dichiararsi giudice del progresso del fratello o della sorella, e poi forzarli ad entrare in qualche stampo prefatto da chi? Da te, ovviamente. Devono inquadrarsi in questo modello di fede. Ma questo non è l'approccio del cuore puro. Il cuore impuro sta facendo sempre giudizi sugli altri. Ma il cuore puro non vede, non giudica, non etichetta, non cerca di innalzare se stesso come Dio sugli altri, ma si offre come collaboratore. Come posso aiutarti? Posso aiutarti? Non vuoi il mio aiuto? Non sei ancora pronto? Non vuoi imparare? Io non mi innalzerò sulla tua fede. Poi il cuore puro si chiede come posso collaborare per la gioia di questa persona. È vero che forse non si rende conto che ciò che si sta perdendo è la gioia. Nella propria disubbidienza vorrei che lo capissero. Vorrei che sapessero che passare più ore con Dio e meno nelle banalità incrementerà la loro gioia. Quanto vorrei che capissero che servire la Chiesa e il mondo più di quanto lo stanno facendo gli porterebbe più gioia di quello che hanno. Ma non lo capiscono. Cosa farò? Entrerò con irruenza e piegherò la loro volontà alla mia? No. Collaborerò con la loro fede. Pregherò per loro. Mi offrirò come collaboratore, come affiancatore. E quando saranno pronti? Se saranno pronti, Dio lo sa. Io sarò lì. Noi saremo lì per collaborare con gli altri. Dio è tutto, è padrone di tutto. Dio stabilisce tutto. Filippesi 3,15 stesso dice: se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Chi lo rivelerà? Dio. Sarà Lui a convincere le persone, sarà Lui a portare il risultato che deve fare nelle persone. Tutto il resto è opera d'uomo. Io dico spesso che la Chiesa è il posto dove si impara a convivere con persone che non sono sempre d'accordo con te. La Chiesa è il posto dove si impara a convivere con persone che non sono sempre d'accordo con te. Sto parlando di questo, perché le chiese che sono tutti d'accordo sono 7. Ma la Chiesa dove ci sono cuori puri, cuori disinteressati nel modo giusto, che gli uomini si pieghino a loro, interessa a Dio la gloria di Dio. Possono dare tempo, non signoreggiare sulla fede degli altri. Se devono arrivare a questa conclusione, bene, se no, che sia fatta la volontà di Dio. Che gioiosa distaccatezza, non pensate? Che meravigliosa libertà per i credenti, che paradiso sulla terra e per coloro che hanno purezza di cuore, che senza mancare il proprio dovere, si offrono come collaboratori della gioia degli altri. Numero 3, amore incondizionato. Forse dovrei aggiungere che ovviamente quando parliamo di differenze nella Chiesa sappiamo e riflettiamo che stiamo parlando della Chiesa, di credenti nati di nuovo, che hanno una fede, un minimo di cose in comune. Non pensiamo di poter usare questi termini per il mondo, ma sì per la Chiesa, sì per la Chiesa. Numero 3, amore incondizionato. 2,4 Paolo dice: poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per rattristarvi, vedete il cuore puro di Paolo, non per rattristarvi, non è questo il mio scopo, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Cosa vediamo del cuore puro di Paolo? Amore incondizionato. Amore incondizionato, per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Come è possibile? Paolo, è la Chiesa di Corinto, è la Chiesa che ti ha tradito, ha ascoltato questo lupo che si è insediato in mezzo alla tua Chiesa. Paolo non ragiona così. Lui è motivato da un amore che sorge da un'altra sorgente, non dalla sorgente del mondo visibile o dal contraccambio degli uomini, ma dal mondo invisibile. E Paolo ci dà un'informazione che rende ancora più incredibile questo amore, perché lui dice che ha scritto la carta con grande angoscia di cuore e con grande afflizione. Prima di scrivere per guarire l'ambiente che si era guastato, Paolo si trovava in grande afflizione e in angoscia. E qua un punto importante, l'essere puri di cuore, agire per l'impulso interno, non esterno, agire per conto del dovere e non per alcun risultato esterno non significa che siamo degli stoici. Gli stoici erano quegli vecchie persone che pensavano che in questa terra lo scopo è di divezzarci di qualsiasi emozione, di non sentire niente. Questo non è la prospettiva biblica. Paolo non era uno stoico, neanche Gesù Cristo, l'anima più pura, il cuore più puro che è mai esistito, ha vissuto senza emozioni. Un giorno, sì, i nostri cuori sempre più puri saranno purgati dall'afflizione e dall'angoscia per sempre. Ma in questo mondo di peccato sperimenteremo, e anche per uno scopo prestabilito di Dio, l'afflizione e l'angoscia. Perché anche questo ha il suo ruolo nel purificare i nostri cuori. Per il fatto sta che Paolo sperimentava queste cose, e quello che vediamo venire contro questo retroscena di afflizione e di angoscia è una reazione che ci stupisce. Perché se una persona è in angoscia di cuore e in afflizione, la prossima frase di solito non è «Io vi amo con un amore grandissimo». Ma lo è, se viene da una persona che ha un cuore puro, una persona che vede oltre le circostanze e che vive per il battito dell'amore incondizionato. Quando spremi il cuore puro di una persona come una spugna, cosa fuoriesce? Amore. Quando lo provi, quando lo spremi, e questo è lo scopo di questo mondo, di spremere i nostri cuori, cosa viene fuori? Questa è la testimonianza fortissima del cuore puro di Paolo, un amore che ama quando è stato profondamente ferito, profondamente delusa, profondamente stata violentata la sua fiducia, e viene fuori l'amore. Erano dei figli spirituali di Paolo. Paolo dice in un altro porzione, io vi ho generati in Cristo, erano come figli per lui, e l'avevano tradito, avevano ascoltato questo lupo, e Paolo dice che non vuole rattristarli. Paolo dice, non faccio alcun conto della mia vita, diritti, questo lo dice in Atti 20, non faccio alcun conto della mia vita, dei miei diritti, del mio nome, i miei obiettivi personali, come se fosse cosa preziosa. Questo è il cuore puro. Non faccio conto come fanno conto gli altri. Il fatto che mi avete tradito, il fatto che io agisco per amore, questo è quello che mi spinge. E Paolo ce lo dimostra in questo versetto, e anche nella sua azione. Perché l'amore non significa passività. Lui ha scritto la lettera. È vero che è arrivato il momento nella sua seconda visita, dolorosa sicuramente, in cui lui ha deciso che era meglio svanire. Le acque si erano riscaldate un po' troppo e lui se n'è andato, tornato a Efeso sicuramente, e da lì ha mandato una lettera. Non è stato inattivo. L'amore incondizionato non vuol dire semplicemente sempre sparisco, me ne vado. No, prende azioni giuste, e agisce per la motivazione dell'amore. Numero 4, versetto 9, cosa viene fuori dal cuore puro di Paolo? Poiché anche per questo vi ho scritto, per mettervi alla prova e vedere se siete ubbidienti in ogni cosa. Paolo dice che se scrisse la lettera che aveva scritto, non era per fargli fare ciò che lui voleva, non era questa la motivazione di Paolo. Non è motivato da ambizione l'apostolo. Lui desidera una cosa, la gloria di Dio, e desidera che le persone superino le prove che si presentano nella loro strada attraverso l'ubbidienza. E dal punto di vista del cuore puro, questa è l'unica cosa che importa. Le circostanze non importano più di tanto. Le situazioni. Quanto importa? Nell'arco dell'eternità e delle verità spirituali, che lavoro fai? Che importa? Lavoro A o lavoro B? Non molto. Dove vivi? Paese A, paese B. Chiesa frequenti? Chiesa A, chiesa B, ovviamente è una chiesa sana, ci auguriamo, però che cambia in realtà? Non tanto. Ciò che cambia è il modo che noi reagiamo a le prove che ci vengono presentati. Le prove. C'è una distaccatezza da tutto e un approcciare la cosa dal punto di vista di cosa rivelerà questa situazione del mio progresso nell'ubbidienza verso Dio. Questo è l'approccio. Una certa distaccatezza e dice: io vedo tutta la mia vita ordinata per mettere alla prova la mia ubbidienza, il mio progresso spirituale con Dio. Tutto il resto è una cosa di nulla. Qualcuno dice che questo mondo passeggero forse ha altri scopi, però qualsiasi altro scopo che questo mondo può avere, così pieno di tentazioni e di prove e sofferenze, c'è uno scopo che si innalza sopra tutte le altre: l'essere una fornace, un crogiuolo è un posto di raffinamento per il carattere umano. Questo è lo scopo principale del mondo nella nostra vita. Non avere un lavoro di successo, non avere tanti obiettivi che potremmo mettere davanti. No, il mondo ha lo scopo di forgiare i nostri caratteri, spremere i nostri cuori e vedere qual è il nostro progresso in queste circostanze. Poi un altro autore dice: nessun uomo sotto l'istrumento dello scalpello di Dio potrebbe immaginare quante volte nel giorno più silenzioso e tranquillo, meno tempestuoso, non può immaginare quante opportunità gli si offrono di provare la propria obbedienza. Non è vero? Il giorno più tranquillo, il giorno in cui tu pensi che il tuo calendario è tutto chiaro davanti a te, ti offrirà migliaia di opportunità per dimostrare, mettere alla prova e vedere se siamo ubbidienti. Questo è il modo in cui Paolo vede le cose, è il modo di vedere dei puri di cuore. Dio ordina le cose, ordina le nostre giornate, ordina le nostre situazioni familiari, ordina chi sarà tua moglie, i tuoi figli, la tua chiesa, il tuo pastore, tua moglie, se ce l'avrai, se non ce l'avrai, per metterti alla prova e vedere se sarai ubbidiente in ogni cosa. È l'unico che importa. È l'unica cosa che nell'eternità avrà un significato. Mi ricordo qualche mese fa, forse l'anno scorso, ci siamo seduti i membri di questa chiesa e ci siamo detti, la chiesa americana ci ha fatto capire che non potevano più aiutarci con l'affitto, ci siamo seduti e abbiamo detto: cosa facciamo, fratelli e sorelle? Torniamo ad incontrarci nelle case o andiamo ad affittare un altro posto dove possiamo incontrarci la domenica solo al mattino per abbassare, diciamo, il bisogno finanziario? Importa dove ci troviamo? Importa se ci incontriamo qui o se ci incontriamo là o se ci incontriamo da qualche altra parte? No. Però quello che ha rivelato di incoraggiante è che la Chiesa ha deciso di essere generosa con le sue finanze. Questo sì. Ha deciso di essere ubbidiente con la chiamata di Dio alla generosità. Potevamo scegliere anche di andare a incontrarci in un altro posto. Cosa cambia? Niente. Ciò che cambia è l'ubbidienza. Questo sì, agli occhi di Dio. Dio sa quanto questa chiesa durerà, sa se questa congregazione dopo un po' si dissolverà per creare una nuova, se questa congregazione dovrà dare nascita ad altri. Dio sa tutto. Però fin quando siamo qui, Dio intende mettere a prova la nostra obbedienza. E questa è la prospettiva. Non tanto facciamo A, B, facciamo mille cose. Seguiamo quello che il Signore ci mette davanti e riflettiamo se stiamo seguendolo in obbedienza. Per questo la parola di Dio è la nostra base, è il nostro tutto, è ciò che ordina le nostre vite. Perché vediamo la provvidenza, la mano nascosta di Dio ci porta in delle situazioni ed è solo la parola di Dio che ci rivela come dobbiamo agire in queste circostanze e ci dà la garanzia che nel mondo prossimo non dovremo essere vergognati, non avremo vissuto per il successo, non avremo vissuto per le cose che in realtà non contano. La purezza di cuore è caratterizzata di vedere ogni circostanza come una prova all'ubbidienza. E numero 5, l'ultimo, anche in questo stesso contesto, la purezza di cuore nel perdono. La purezza di cuore nel perdono. Versetto 10. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io quello che ho perdonato, questa è la frase, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo. Paolo ha un cuore così puro e così nobile, così divino, che non può definire perdono ciò che gli altri uomini e donne definiscono perdono. Se ho perdonato qualcosa, dice Paolo. Per Paolo il perdono di Dio in Gesù Cristo abbraccia talmente e copre talmente la sua visuale della sua esistenza. L'unico perdono nell'universo che esiste è il perdono che lui ha ricevuto da parte di Dio. Parlare di perdonare altri, chiamare torti quello che vengono fatti verso un povero verme, come Paolo, come l'essere umano, Paolo dice, se ho perdonato qualcosa, il perdono di Gesù assorbe tutto. C'era un direttore di una compagnia di investimenti che aveva perso i soldi di un suo cliente e lo incontrò dopo la tragedia. Il direttore disse all'uomo di cui i soldi aveva perso, non sai quanto mi dispiace. L'uomo cristiano disse, come può uno che è stato perdonato di così tanto non perdonare a sua volta? Come può non perdonare? Paolo dice, a chi voi perdonate? Anch'io, per quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per voi davanti a Cristo. Paolo dice, sì, perdonerò, date il mio perdono, ma non lo faccio tanto né per me né per... Lo faccio per voi, Chiesa, affinché voi possiate capire che non ho permalosità verso nessuno. Il cuore puro perdona ogni cosa, prima neanche che ci sia stato un torto. Ha già perdonato. Il cuore puro distribuisce assegni in bianco con scritto perdono. Sono assegni in bianco che dà a tutti quanti. Perdonato, perdonato. Non importa che ancora non ho subito un torto da parte tua, sei già perdonato. La croce di Cristo ha già assorbito il torto. Non puoi con le tue offese mantenere il ritmo di perdono del cuore puro. Come due ciclisti. Il ciclista del cuore puro continua a perdonare, perdonare, perdonare. Tu sei lì dietro che con i tuoi torti vorresti raggiungerlo. È impossibile. Il cuore puro sarà sempre più veloce di te. Già perdonato. La velocità del perdono del cuore puro va oltre la velocità di colui che vorrebbe fare un torto. È un buon punto sul quale fermarci. Perdono, fratelli e sorelle. E ovviamente a cosa ci porta questo? Ci porta a riflettere su noi stessi. La mancanza del perdono ha trovato un alloggio nel tuo cuore. Non perdoni qualcuno che ti ha offeso, qualcuno che ti ha ferito. Se sei in Cristo, hai già un cuore puro. Hai già le risorse in Lui. Per, non dico solo perdonare, ma vivere con la frase di Paolo continuamente sulle tue labbra, se ho perdonato qualcosa. Keith, ma non vedi quello che ti sta dicendo quella persona? Beh, in realtà, in qualche modo sì, però gli ha perdonato. Se ho perdonato qualcosa, dice l'Apostolo Paolo. Aggrappiamoci alla grazia di Dio e disponiamoci a purificarci. Giacomo 4:8, per quanto sembri una cosa così fuori della nostra portata, lui lo mette come una esortazione, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi, pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori. Il modo principale in cui puoi purificare il tuo cuore, prima di tutto, è conoscendolo. Conoscendolo. Ora c'è un'introspezione negativa. Uno diceva che per ogni sguardo a noi guardiamo 1000 volte a Cristo, ed è giusto così. Però l'ignoranza del proprio cuore è la sorgente, non osa dire di tutti i mali, ma di gran parte dei nostri mali. l'ignoranza dei nostri cuori, l'ignoranza di saper etichettare quello che nei nostri cuori alloggia e giace e viene fuori. E Giacomo dice: purificate i vostri cuori. Abbiamo un po' di tempo, se possiamo cantare un ultimo canto, Paolo. Quando penso alla tua grazia e il tuo amore mostrato, e prendiamo qualche momento noi stessi, in noi, riflettiamo sul nostro progresso in questo cammino di purificare i nostri cuori. Purificare i nostri cuori vuol dire quanto sto vivendo soltanto per la gloria di Dio, non per la mia. Purificare il mio cuore vuol dire quanto sono ancora contaminato dalle corruzioni che, come la ruggine sull'acciaio, si manifestano nel mio cuore, nel mio spirito: impazienza, permalosità, desiderio di successo, attaccamento a questo mondo. E riflettiamo su questo mentre cantiamo questo canto insieme. Contaminazioni dell'anima, rancore, permalosità. Io ti confesso, Signore, cosa non viene fuori dal mio cuore durante la giornata? Cosa non viene fuori dalla conversazione più semplice, più banale? Ci riconosciamo dei grandi peccatori, ma Signore, siamo fiduciosi che come hai iniziato una buona opera in noi, tu la concluderai. E io ti prego per me, ti prego per i miei fratelli, per tutti i desiderosi di avere un cuore puro.